Buonasera, buonasera a chi è convenuto per questa assemblea qui in presenza e buonasera anche a chi ci seguirà in streaming sui nostri canali. Apro quindi la seduta del Consiglio Comunale del 31/7/2024 e lascio la parola al segretario, dottor Flavio Reggioni.
Buonasera, Marchesini Simone Luca,
Presente.
Zani Andrea,
Presente.
Galli Matteo,
Presente.
Svanoletti Lorenza,
Presente.
Vanotti Barbara,
Presente.
Rovedatti Angelo,
Presente.
Simonini Giovanna,
Presente.
Donati Andrea,
Presente.
Simonini Martina,
Presente.
Protto Claudio,
Assente giustificato.
Curti Giovanni,
Presente.
quindi abbiamo 10 presenti e un assente. La seduta è validamente costituita.
Grazie segretario, grazie ai presenti, ai consiglieri presenti. Quindi iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno che verte sulla verifica degli equilibri generali di bilancio 2024-2026 come proposto all'articolo 193 del TUEL. Si tratta, diciamo, di un passaggio tecnico. Secondo anche quanto riguarda il nostro regolamento, dobbiamo appunto verificare gli equilibri generali di bilancio una volta all'anno e dentro quantomeno il 31 luglio. Con la proposta di delibera, i consiglieri hanno avuto modo di ricevere la relazione eseguita sempre con dovizia di particolari e di indicazioni da parte dell'ufficio ragioneria. Non ci sono importanti indicazioni, se non dire che appunto si tratta di un atto formale che va proposto appunto al Consiglio. Detto questo, apro all'Assemblea le valutazioni. Non ci sono osservazioni, quindi non c'è discussione. Metto quindi in voto la delibera di proposta per la verifica degli equilibri generali di bilancio 2024-2026. Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi nessuno astenuto e nessun contrario. La delibera va anche subito processata come immediatamente eseguibile, quindi chiedo anche qui la votazione. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno che riguarda la variazione del bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Si tratta del settimo provvedimento, assestamento generale, ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000. Anche in questo caso l'ufficio ragioneria, in particolar modo la responsabile Chiara Ruffinoli, che lavora molto su questi passaggi, ci ha proposto e propone all'Assemblea una relazione, diciamo, esaustiva di tutti i passaggi. In particolare vado magari a leggere quelli che sono i punti principali di questo assestamento generale. Sulle maggiori entrate troviamo 9.334 euro per trasferimenti di regolazione finanziaria sui fondi Covid, che complessivamente lo Stato ha riconosciuto in 37.338, che dovranno poi essere, come se ne sono rateizzati, in quattro rate annuali, quindi un'entrata aggiuntiva che deriva ancora dal Covid. Poi abbiamo proventi diversi per 39.700 euro, di cui 32.000 sul capitolo del ricorso di revocatoria della Corte Suprema di Cassazione, la 13.629, che fa riferimento ai contenziosi ormai chiusi con la società Edison. Poi abbiamo 7.600 euro che riguardano le quote per quanto riguarda il periodo gennaio-giugno e poi settembre-dicembre di Sodexo per quanto riguarda il servizio che prestiamo con la nostra mensa con la scuola primaria di Chiuro. Poi c'è un contributo di 2.000 euro su Manifestazione 20, la CM ha riconosciuto la nostra richiesta per il progetto portato avanti da Rami d'Ora sul titolo Entrando nel Bosco. Poi ci sono alcune piccole partite di giro che riguardano le consultazioni politiche, il servizio post-scuola. Leggiamo ancora 21.176 che per la Tari, cioè per l'allineamento con il PEF. E diciamo queste sono le entrate maggiori. Sul titolo invece quarto e sesto degli investimenti abbiamo maggiori entrate per 34.500 euro, di cui 27.000 euro è un contributo concesso da Regione Lombardia sul progetto Scuola Digital Smart 2023 che abbiamo portato avanti in collaborazione con l'Istituto Scolastico, e 7.500 euro concessi dalla Comunità Montana, abbiamo chiesto insieme al Comune di Ponte per la sistemazione e il ripristino del torrente Serio, nel quartiere Armisola. C'è stato lo scorso inverno, diciamo, lo scorso autunno-inverno, degli svalgellamenti. Abbiamo chiesto una quota parte, quindi un contributo alla Comunità Montana che ci è stato concesso 7.500 euro. Parimenti ha fatto il Comune di Ponte per altri 7.500 euro, e l'ente attuatore sarà comunque il Comune di Ponte. Sugli anni 25 e 26 abbiamo delle postazioni, sono appostate delle maggiori entrate, che sono quasi tutte derivano da una ridefinizione del fondo di solidarietà che viene spezzettato. Troveremo la stessa cifra, diciamo, nelle uscite, in questo caso le entrate, quindi avremo 6.860 euro per istituire la dotazione del Fondo per lo sviluppo dei servizi sociali, 4.460 per il Fondo del trasporto studenti con disabilità, 5.130 legate all'istituzione del servizio post-scuola. Poi ritorna una quota di sodexo di 4.431 sulle royalty. Queste sono, diciamo, le entrate maggiori. Abbiamo poi anche 18.000 per una maggiore previsione legata al maggiore incasso di sovraccanoni rivieraschi, che si trova poi anche ripetuta sul 2026. Sulle minori entrate ci sono delle piccole partite di giro che riguardano, ad esempio, i trasferimenti minori su un decreto regionale per quanto riguarda il sistema educativo 0-6 anni, parliamo di 1.255 euro. E abbiamo ancora 11.000 euro circa per quanto attiene le minore entrate sul fondo di solidarietà comunale, che però, diciamo, è una stornatura di quello che vedevamo prima. L'avanzo che andiamo ad applicare in questa variazione è quindi complessivamente 3.675.000 euro, di cui 2.356 sono avanzo di amministrazione accantonato, 32.000 sono avanzo vincolato, 316.000 sono avanzo di amministrazione destinato agli investimenti, e 1.070.000 euro sono avanzo di amministrazione disponibile. Per il capitolo della spesa non ci sono, diciamo, sui primi titoli, sul titolo secondo ci sono 36.700 per manutenzioni straordinarie diverse, verificato se a titolo di girofondi. Poi abbiamo 8.000 euro per il libro 90 anni una parrocchia di una comunità, 22.200 per la realizzazione della stampa dei fascicoli dal 7 al 10, e poi altre piccole, diciamo, assestamenti. Poi abbiamo 30.000 per maggiori oneri previsti sul progetto di manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature. Maggiori spese sono sostanzialmente quelle che andiamo a indicare. Ci sono quindi i 20.000 euro che abbiamo visto, i 30.000 precedenti, applicati per le spese legali sui contenziosi Edison. Abbiamo i 9.676 euro per l'indennità di fine mandato del sindaco. E cose che abbiamo già sostanzialmente visto in precedenza, con i 25.000 che vanno appunto sul PEF. Per quanto riguarda le maggiori spese in conto capitale, troviamo appunto i 30.000 euro del progetto Scuola Digital Smart sul finanziamento che abbiamo visto prima di 27.000, 3.000 euro sono poi appostati dal comune e abbiamo 56.000 euro per manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature. Questa è, diciamo, la parte principale degli scostamenti che andiamo a proporre in questa variazione di bilancio. Apro all'assemblea il dibattito.
Sì, grazie per l'illustrazione, Sindaco. Avrei da porre una domanda che riguarda una maggiore entrata e una corrispondente maggiore spesa prevista in assestamento e che riguarda la Tari. Sappiamo che Piateda ha già approvato il suo PEF grezzo per la Tari e credo nel mese di aprile. Però abbiamo appreso dalla stampa anche che Talamona e forse qualche altro comune non hanno accettato, no, il PEF grezzo dopo un'attenta analisi per quanto riguarda Talamona, anche ricorrendo a consulenti esterni, e la motivazione è stata che questa analisi ha portato a evidenziare che SECAM espone prezzi troppo alti e assolutamente fuori mercato. E sembra inoltre che non abbia concordato con i comuni i nuovi driver di costo. Ora, qui adesso è previsto nell'assestamento una voce sulla quale nulla da dire, è un aumento che è dettato da ARERA, insomma, quindi una maggiore spesa che è dettata da ARERA non dipende da Piateda. Però questo ci ha indotto a fare questa riflessione alla luce di queste notizie che abbiamo letto sulla stampa. Quindi Piateda ha fatto questa analisi o ha in mente o ha agito in qualche modo a questo proposito?
Beh, sappiamo che ci sono state in questi ultimi 2 o 3 anni diverse situazioni di contenzioso tra alcuni comuni e la società SECAM. Sappiamo nell'ultima assemblea, nell'ultima preassemblea, ci hanno indicato che i comuni morosi, diciamo così, che erano stati fuori dell'Alta Valle, hanno accettato poi il pagamento dei PEF come erano stati proposti. So che è rimasta questa vertenza di Talamona, che in realtà, da quanto so, dovrebbe aver pagato, ma si sta, come dire, credo, attivando per cercare di valutare, appunto, valutare al meglio quelle che sono le situazioni. Dico quello che ho sempre detto su SECAM. SECAM comunque rappresenta una società di totale proprietà comunale, di proprietà pubblica, e quindi ritengo che sia una società che dobbiamo difendere. E questo è il primo aspetto che mi viene da dire. Sui rifiuti sappiamo che poi ogni comune può agire in maniera autonoma, è pur vero che nella realtà in cui viviamo, cioè una realtà molto piccola da un punto di vista amministrativo e molto distribuita territorialmente, ritengo che sia importante avere un gestore come quello e il servizio che ci sta dando SECAM. Le verifiche dei PEF sono state fatte dagli uffici competenti, sono state validate da tutte le strutture che dovevano farlo. Siamo in attesa di avere aiutami Barba, il PEFA, per poter appunto poi definire il nuovo contratto, perché un tema che verrà avanti da qui a ottobre, credo, è quello del nuovo contratto che nella proposta non potrà essere, riteniamo, annuale, ma di plurimo, di più anni, per appunto avere una gestione un pochino più, con una visione maggiore gestionale anche sui rifiuti, non solo sul lato.
Non so se ho diritto a intervenire nuovamente. La questione non è sui pagamenti pregressi, parliamo del PEF grezzo che produrrà la Tari e appunto il contratto successivo. E quindi la mia domanda è ancora questa, cioè le verifiche che sono state fatte hanno portato, perché se i prezzi esposti erano fuori mercato per Talamona, io non l'ho visto il PEF di Piateda, ma immagino che i prezzi applicati fossero gli stessi, quindi sarà fuori mercato anche per Piateda. Questa cosa è stata fatta osservare perché sono d'accordo, Sindaco, che una società in-house, per cui totalmente pubblica, eccetera, vada sostenuta, difesa, eccetera, ma fino a un certo punto, prima di tutto, lei deve difendere i diritti della cittadinanza e quindi anche l'equità sui costi. E se fosse vero quello che dice Talamona, e non ho motivo di dubitarlo, visto che afferma anche di aver fatto fare analisi esterne, che questi costi sono troppo elevati e assolutamente fuori mercato, forse anche Piateda dovrebbe farlo rilevare. E con questo mi taccio. Grazie.
Ma per le analisi che sono state fatte anche a livello generale, ci sono state sempre presentate, i costi, questo mi permetto di dire, delle tariffe sia dell'acqua sia dei rifiuti a livello del nostro mandamento rispetto, il mandamento cioè di SECAM rispetto e comparate a quelle del nord Italia, nel nord-est in particolare, sono sicuramente allineate. Questo. Quindi questo non credo che sia il tema. Poi la complessità della materia è molto forte, l'hai detto, ARERA ha introdotto una serie di nuovi parametri che ci siamo trovati a dover gestire. Gli aumenti poi oltretutto non sono nemmeno, come dire, proporzionati alla situazione attuale, perché sono sempre riferiti a 2 anni precedenti rispetto, perché chiaramente è sul costo effettivo che viene, diciamo, definito il PEF. E ripeto, gli uffici hanno fatto tutte le analisi che erano necessarie fare per dire che questa, diciamo, congruità dei prezzi applicati da SECAM. Altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni, interventi, metto in votazione la proposta di delibera che riguarda la variazione di bilancio di previsione 2024-26, settimo provvedimento. Favorevoli? Giovanni, favorevole? Hai alzato la mano. Quindi,
Penna.
favorevole alla maggioranza, astenuti nessuno. Contrari, 2. Chiedo anche che venga posta in votazione la immediata eseguibilità. Favorevoli. Maggioranza favorevoli, astenuti nessuno. Contrari, 2. Andiamo al terzo ordine, punto dell'ordine del giorno. Lascio la parola al consigliere Angelo Rovedatti.
Determinazione importo dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali. Premesso che il regime dell'indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta ad oggi disciplinato dagli articoli 82, 83 e 84 del decreto legislativo 267/2000, nonché dal decreto ministeriale 119/2000, ricordato che per i comuni fino a 3.000 abitanti, l'ente è composto, oltre che dal sindaco, da un numero massimo di 2 assessori e da 10 consiglieri, anziché da 6 consiglieri previsti dal richiamato DL 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge numero 148/2011. Vista l'attestazione allegato A alla presente a firma del revisore dei conti e del responsabile del servizio finanziario, del quale si evince che l'incremento di numero 4 consiglieri rispetto a quelli indicati nell'articolo 16,17 del richiamato DL numero 138/2011 è stato riparametrato dimezzando da euro 16,27 a euro 8,13 il gettone di presenza. Si propone di deliberare.
Consigliere Rovedatti, chiedo all'Assemblea se ci sono delle osservazioni. Mettiamo allora in votazione la proposta di delibera che riguarda appunto la determinazione dell'importo dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 82 del TUEL. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessuno astenuto e nessun contrario. Okay, anche in questo caso chiedo all'Assemblea di deliberare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessuno astenuto e nessun contrario. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno che verte sull'esame ed approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con l'acronimo quindi PEBA, del Comune di Piateda. È un processo, diciamo, che era iniziato addirittura negli anni 80, cioè ci sono state le prime indicazione per cui i comuni dovevano attivarsi per definire dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche, è stata poi ripetuta da un decreto, da una norma regionale dell'89. Pochi sono stati, sono ad oggi, i comuni che hanno aderito, che si sono, diciamo, avvalsi della possibilità di strutturare questo strumento urbanistico, diciamo, riferito all'accessibilità, all'usabilità, all'inclusione e benessere ambientale. E diciamo, nello scorso, la scorsa primavera, la Regione, facendo tramite con la provincia, ha proposto a noi comuni della provincia di poter avere un finanziamento di 5.000 euro per poter redare questo strumento. La risorsa è stata poi, diciamo, valorizzata con altri 5.000 euro da parte del comune, e, diciamo, l'indicazione della normativa era questa, e quindi abbiamo incaricato dei tecnici abilitati nel settore, specialisti del settore, e ci hanno proposto, dopo che abbiamo analizzato diciamo, gli schemi sia delle relazioni generali sia di progetto, questo il PEBA. So che vi è stato mandato a tutti i consiglieri, era diciamo utilizzabile, visionabile sul portale che abbiamo a disposizione per gli scambi delle documentazioni. Aggiungo che chiaramente non è solo una norma o solo un piano che può migliorare l'inclusività di questo tipo, ma sicuramente ci fa leggere quelle che sono principalmente delle criticità. A questo dobbiamo aggiungere una sensibilità chiaramente di tipo culturale, che è quella fondamentale, e come amministrazione una disponibilità di tipo economica, soprattutto quando si vanno a fare i nuovi interventi per cercare di adottare tutti gli strumenti possibili per migliorare l'accessibilità delle nostre infrastrutture, delle nostre strutture. Apro il dibattito.
Sì, grazie Sindaco. Allora, non abbiamo preso visione dei dettagli del PEBA perché in realtà è arrivato soltanto ieri. Tuttavia, apprezziamo lo sforzo dell'adozione di questo strumento che condividiamo in linea di principio e conosciamo soprattutto la sensibilità ormai di diversi lustri di Fumasoni che si occupa di questa tematica da tantissimo tempo e credo con profitto. Quindi preannuncio voto favorevole anche se non ne conosciamo i dettagli perché, come dico, la mail è arrivata solo ieri con gli allegati.
Su questo c'è stato un disguido, è pur vero che l'istrumento era possibile visionarlo comunque in comune. Detto questo, mettiamo in votazione la delibera appunto di esame ed approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Piateda. Favorevoli? Tutti favorevoli? Nessuno astenuto e nessun contrario? In questo caso credo che non sia immediatamente eseguibile, mi correggi nel caso diverso. Essendo un piano di tipo urbanistico, diciamo così, non è immediatamente eseguibile. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione del regolamento per l'istituzione del servizio di volontariato civico comunale. Scusate, e lascio la parola al vice sindaco Barbara Vanotti.
Allora, come ha detto il sindaco, questa proposta riguarda l'approvazione del regolamento per l'istituzione del servizio di volontariato civico comunale. L'amministrazione, considerando il volontariato come espressione del contributo attivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi sul territorio, favorisce appunto, vuole favorire l'apporto dei singoli cittadini per lo svolgimento di attività di tipo volontario che possano andare ad integrare quelle che sono, le attività e le finalità del comune. È volontà dell'ente regolamentare l'attività delle persone che, senza alcun corrispettivo, intendono dedicare liberamente il proprio tempo e la propria competenza a beneficio della collettività. Siamo quindi a proporre questo regolamento che appunto si compone di 13 articoli, come avete potuto leggere, viene definito il servizio di volontariato civico comunale come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini in modo transitorio continuativo, in forma del tutto spontanea, gratuita, senza fini di lucro e per i soli fini di solidarietà e impegno civile. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma singola, e non può essere retribuito in alcun modo. L'opera del volontariato civico integra, ma non può sostituire, i servizi organizzati ed erogati direttamente, dall'amministrazione. Il servizio di volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'amministrazione comunale, che vanno dall'ambito socio-assistenziale ed educativo alla tutela ambientale, valorizzazione del territorio comunale, creatività urbana, nella cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali, riguardano la cultura, il turismo, il tempo libero e lo sport. Viene istituito l'albo dei volontari civici, che sarà suddiviso in ambiti di attività nel quale i singoli volontari possono iscriversi e dare la propria disponibilità. Il registro volontari sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune e verrà gestito dall'ufficio tributi. La disponibilità che i singoli volontari daranno iscrivendosi all'albo dei volontari è revocabile in qualsiasi momento per loro necessità, come revocabile da parte dell'amministrazione qualora si rilevasse un non rispetto del regolamento, delle regole o un comportamento non appropriato del volontario. Per poter iscriversi all'albo dei volontari civici, i cittadini devono presentare domanda e avere i seguenti requisiti: un'età non inferiore a 16 anni, un'idoneità psicofisica allo svolgimento dello specifico incarico per il quale si propongono e non avere condanne e procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione. La domanda di iscrizione potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno e i contenuti e gli scopi delle attività di volontariato civico saranno definiti in appositi progetti approvati dalla giunta comunale, che dovranno indicare la specifica attività che si intende svolgere con l'impiego dei volontari, il nominativo di un responsabile per il singolo progetto che sarà referente del comune, e quello che verrà chiesto appunto ai volontari. L'amministrazione comunale deve provvedere alle coperture assicurative dei volontari contro gli infortuni e le responsabilità civili verso terzi, nonché adempiere a tutti gli adempimenti connessi al decreto legislativo 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. L'amministrazione fornirà ai volontari a propria cura e spese le attrezzature necessarie allo svolgimento del compito che saranno chiamati a svolgere. Questo è e sono i contenuti del regolamento.
Grazie Barbara. Chiedo se ci sono delle osservazioni. Prego.
Sì, grazie Sindaco per la parola. Beh, innanzitutto la premessa è doverosa. Le azioni di volontariato sono preziose e a volte fondamentali. Ci sono molti cittadini che senza necessità di regolamenti si dedicano spontaneamente ad attività quali la pulizia della strada, l'assistenza dei vicini di casa, la cura di aiuole, spazi pubblici e quant'altro. Tuttavia, ben venga il regolamento, in quanto se serve ad incentivare questa attività o semplicemente a riconoscere chi svolge questa attività e soprattutto se è uno strumento per garantire almeno le coperture assicurative, credo sia uno strumento utile. Quindi preannuncio il voto favorevole. Grazie.
Grazie Giovanni, ci sono altre osservazioni? Se non ce ne sono, Ringrazio gli intervenuti e chiudo dicendo che sicuramente non vogliamo aumentare la burocrazia, ma appunto, come dice tu Giovanni, cercheremo di dare un maggiore supporto a chi si vuole avvicinare con sicurezza al mondo del volontariato. Oltretutto ci siamo accorti che ci sono delle situazioni in cui avere uno strumento di questo tipo ci potrà permettere realmente di inserire delle figure che possono essere anche solo d'ausilio a quello che già facciamo. Lo vedremo dopo anche nelle linee programmatiche nostre. Un tema è quello di portare avanti il volontariato e bisogna quindi anche trovare delle scatole, chiamiamole così, che diano la possibilità di poterlo fare in assoluta tranquillità anche da parte degli operatori, di chi si vuole avvicinare a questa importante attività, che comunque giustamente riconosciamo già attiva spesso e volentieri da parte di molti cittadini. Detto questo, metto quindi in votazione l'approvazione del regolamento per l'istituzione del servizio di volontariato civico comunale. Favorevoli? Tutti favorevoli? Nessuno astenuto e nessun contrario? E anche in questo caso chiedo all'Assemblea di deliberare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli? Nessuno astenuto e nessun contrario. Passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno, che è la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni di governo. Sono anche in questo caso il documento è pervenuto a tutti i consiglieri, documento che credo fosse ampiamente notorio a tutti, perché chiaramente le linee programmatiche non sono altro che quelle che abbiamo proposto in fase di candidatura come piattina aperta. Quindi noi ci proponiamo come lista in continuità rispetto a quello che abbiamo fatto nel quinquennio 2019-2024, ci proponiamo come lista civica e cercheremo di mantenere e anzi di aumentare dove sarà possibile dialoghi costruttivi con i cittadini e con le associazioni attive sul territorio, cercando di attenzionare tutte quelle che sono le richieste, le necessità e anche i nuovi bisogni che nasceranno e che sono nati ultimamente sul nostro territorio e tra la nostra popolazione. I riferimenti poi saranno anche quello di coltivare delle strette sinergie con gli enti, sia gli enti diciamo vicini, quindi gli altri comuni e anche le istituzioni di livello superiore, perché crediamo che le relazioni possano favorire scelte ampie di comunità che siano in grado di intercettare possibilità di sviluppo, di finanziamento che potranno nascere nei prossimi anni a venire. Non ve lo leggo, credo che sia appunto di dominio di tutti. I temi sono quelli che spesso vengono riproposti all'interno di un programma elettorale, quindi i temi sono quelli di servizi e politiche sociali e sanitarie, riguardano la fiscalità, riguardano lo sviluppo, l'occupazione e il turismo, riguardano l'ambiente, il territorio, le strutture, le infrastrutture, la protezione civile e la sicurezza del territorio, la scuola e l'educazione, la cultura, lo sport e l'associazionismo. Tutti questi sono i temi principali, la comunicazione istituzionale con riferimento alla trasparenza e alla gestione delle risorse umane del nostro ente. Queste sono a grandi linee, diciamo, le tematiche principali di cui il nostro comune per i prossimi 5 anni dobbiamo prenderci cura come assemblea, come consigliere, come giunta, come sindaco, come uffici, mi permetto anche di dire. Pertanto cercheremo di trasmettere e di implementare tutto quello che abbiamo messo in questo programma, in queste linee programmatiche. Sapete che poi ogni anno queste linee programmatiche verranno verificate, ci sarà il grado di attuazione delle linee programmatiche stesse, quindi vedremo se saremo stati bravi o non bravi, o magari alle volte ce lo insegna la recente storia, gli obiettivi possono anche cambiare in base a quelle che sono le congiunture sia economiche, sia sociali, sia sanitarie, speriamo di no, sia mondiali, che possono cambiare le visioni. Chiaramente il nostro intento è quello di continuare, come dicevo prima, il solco che abbiamo cercato alle volte con fatica, ma credo con grande impegno negli ultimi 5 anni, grazie anche alle persone che si sono dette innanzitutto disponibili a entrare nella lista e poi successivamente sono entrate e che già vedo lavorare in maniera forte per il nostro territorio. Lascio all'Assemblea le valutazioni del caso e le indicazioni.
Sì, grazie Sindaco. Sì, in effetti lei l'ha anticipato, il programma di governo presentato è più o meno un copia e incolla del programma elettorale, non vi abbiamo trovato grandissimi discostamenti. Dobbiamo anche sottolineare con un po' di rammarico perché pensavamo di trovarci, come dire, un'analisi del contesto sociale, cioè un approfondimento rispetto al programma elettorale. Tuttavia, pur rispettando questa scelta, non possiamo avallare un programma che diverge moltissimo, profondamente da quelle che sono le nostre convinzioni rispetto a ciò che la comunità ha bisogno, cioè per quanto ci riguarda, manca nel programma di mandato una attenzione ai servizi alla persona. Quindi siamo consapevoli che votare a favore equivarrebbe ad un atto autorizzatorio, quindi lì dentro ci sono anche delle cose buone che apprezziamo, ma purtroppo si vota il pacchetto nella sua interezza, insomma. E quindi non possiamo votare a favore perché questo in coscienza non lo possiamo fare, perché appunto equivarrebbe a un atto autorizzatorio. L'astensione può essere usata per indicare l'ambivalenza su scelte del votante oppure una tacita disapprovazione che però non assurge ad opposizione o cose del genere. E quindi preannuncio che voteremo contrario, con due o tre osservazioni e altrettante domande che mi sono state sollecitate proprio dal sindaco, in due parole che abbiamo scambiato, prima del consiglio. Nelle linee programmatiche di mandato, si parla dello spazio co-working da realizzare inizialmente nell'ostello Guicciardi. Lo chiamate proprio così, ostello. Apprendo poco fa dal sindaco che l'ostello non è più ostello perché non c'è più il vincolo di destinazione dettato dal finanziamento. Ma il vincolo dell'ascito invece, ok, caduto quello del finanziamento, ma il vincolo dell'ascito del nobile Diego Guicciardi, quello esiste ancora ed è indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale 17 del 2007, che è stata adottata tra l'altro a seguito di una partecipata assemblea pubblica. La delibera recita, sono andata a cercarla poc'anzi, a decorrere dal 25/4/2008 il patrimonio, i proventi della sua gestione e o alienazione dovranno essere destinati e vincolati alla realizzazione di una struttura ricettiva per giovani e o anziani da realizzarsi sull'immobile ex asilo di Boffetto. Allora, ok, dimentichiamoci dell'ostello, semmai togliamo anche i cartelli se non si tratta più di ostello per non essere incongruenti e non chiamiamolo così in altre sedi. Peccato che nel bando non ci sia menzione del vincolo dell'ascito. E vabbè, e questa è una prima cosa. Su ambiente e territorio si parla di migliorare la raccolta differenziata. Abbiamo accennato poco prima, parlando dell'assestamento, della variazione di bilancio, al PEF e al costo dei servizi dei rifiuti. Questo mi dà l'assist, la risposta del sindaco mi dà l'assist per dire che quanto ha affermato non è assolutamente vero. Cioè, quando dice che i costi dei rifiuti e del servizio idrico integrato sono in linea o addirittura inferiori a quelli di tutte le altre province o regioni, eccetera, è assolutamente falso. Questo si può dire per il servizio idrico integrato, mentre per quanto riguarda il servizio ambientale, o meglio, quello che in parole più semplici, che riguarda i rifiuti, è sempre stato molto più alto delle altre province. Era già fuori mercato in precedenza, adesso sta assurgendo evidentemente a cose macroscopiche che dal nostro punto di vista non dovrebbero essere accettate. Quindi che sul PEF abbiate deciso che invece sono congrui, l'abbiamo capito, ma nel concreto per aumentare le percentuali della raccolta differenziata, che cosa avete in mente? E poi si parla di strutture e infrastrutture, a un certo punto si parla di riqualificazione interna degli uffici comunali. Non so esattamente cosa intendiate perché lì non lo dite, però credo che un'amministrazione attenta dovrebbe avere a cuore anche il benessere dei propri dipendenti. Mi sono recata in comune due volte recentemente c'è l'urgenza di un impianto di condizionamento, che non è un investimento che Piateda non può affrontare. I dipendenti lavorano attualmente in una condizione tale da non essere accettabile nel 2024. E invece, sempre sulle linee programmatiche fra strutture e infrastrutture, parlate della piazza del municipio e si afferma che si darà, c'è scritto esattamente quello che c'era scritto nel programma elettorale, si darà seguito all'iter progettuale avviato con il concorso di progettazione che porterà avanti il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'architetto Ghilotti, vincitore del concorso. Noi riteniamo e cogliamo l'occasione per dirvelo, poi chiaramente sta a voi, che quel progetto lì, bello da vedere, ma presenta diverse criticità. Io passerei per le altre due cose, se il consigliere Curti è d'accordo, le lascerei a lui, quelle che relative alla sicurezza del territorio. Grazie per l'attenzione.
Sì, due approfondimenti abbastanza veloci, ma credo importanti. Uno è sul servizio di protezione civile e sicurezza del territorio. La domanda si riferisce al piano di protezione civile attuale, se è stato integrato, se è in corso l'integrazione del piano emergenza dighe, come prevedeva la normativa statale. So che alcuni comuni si sono attivati, qualcuno l'ha fatto, tantissimi non l'hanno ancora fatto. Chiedo lo stato di avanzamento su questo punto. L'altro riferimento riguarda la razionalizzazione degli elettrodotti. Nel programma si parla genericamente di seguire l'evoluzione del processo e qualora l'iter progettuale o autorizzativo riprenderà, ci si attiverà per gli interventi di mitigazione e compensazione sulle nuove opere previste. Siccome l'iter non è che riprenderà, ma come sappiamo da un paio di settimane, diciamo che è già ripreso per quello che riguarda il progetto del Tiranese, nel senso che è stata formalizzata l'intesa fra provincia, regione e Terna sulla proposta progettuale di Terna, quindi con la stazione elettrica Villa di Tirano a Grossotto, e nel comune di Tovo, e quindi l'iter è già ripreso e sta andando avanti. Sappiamo che anche dalle interlocuzioni precedenti, a seguito poi dell'approvazione di Tirano, ci sarà il lotto che arriva fondamentalmente a Piateda, che è il comune che sarà più impattato da questa opera, con una grossa stazione elettrica in località nei prati prima di Busteggia, per intenderci. Questa è la previsione di Terna, avallata anche dalle interlocuzioni con la provincia, se non la realizzazione di una linea 380 altamente impattante. Quindi anche a seguito di questi sviluppi volevo capire se è ripreso un processo, una discussione con gli enti interessati, non di meno con Terna, e direi che il tema è talmente grosso che andrebbe affrontato con la comunità montana e con la provincia, per non rischiare di far la fine di Villa di Tirano, che è stata isolata fondamentalmente dagli altri comuni, e lì ci sono stati diversi problemini. Quindi secondo me prevenire è meglio che curare. L'impatto, se verrà fatto questo piano che è in mente Terna, sul comune di Piateda sarà comunque importante, quindi bisognerà capire, uno, se la soluzione è fattibile, se innanzitutto ci sono dei meccanismi di mitigazione, ma oltre alla mitigazione bisogna sicuramente portare a delle compensazioni, perché è talmente importante che il tema va affrontato. Non di meno, se queste provisioni rientrano nelle future previsioni di cambiamento del PGT o del piano urbanistico, non possiamo mettere a mano a un PGT e non tener conto delle previsioni degli enti superiori. Grazie.
Sulla parte sociale interviene
sì. La consigliera. Allora, volevo rispondere un attimino a Martina. Per quanto riguarda l'assistenza alla persona, le cose principali di solito sono i farmaci a domicilio, la spesa a domicilio, i pasti a domicilio, favorire il benessere sociale, per cui convergere delle persone su delle attività sociali, tipo andare in palestra. Allora, i due supermercati che sono sul nostro territorio, già anche durante il periodo Covid, hanno dato una grossa mano alle persone che non potevano uscire o non riuscivano a recarsi al supermercato. E ancora oggi, chi ne ha bisogno, il supermercato si fa. Offre questo servizio a titolo anche gratuito a fornire la spesa a queste persone. Il comune è piccolo, non ha bisogno di fare tanti chilometri. I pasti a domicilio è un servizio che abbiamo introdotto nell'amministrazione precedente, per cui anche le persone che non sono autosufficienti, non sono in grado di gestire i pasti, sono state fornite di questo servizio grazie anche alla convenzione che abbiamo avuto con la casa di riposo di Ponte. I farmaci a domicilio, anche lì la farmacia è ben disposta a fornire farmaci alle persone che non sono in grado di usufruire della farmacia, ma anche noi come consiglieri e anche io personalmente ho fatto questo servizio e lo sto ancora facendo. Faccio anche da ponte con l'ospedale. Se ci sono persone che sono seguite in ospedale e devono prendere il pullman solo per andare a prendere dei farmaci in ospedale, li ho sempre forniti io. Le persone che hanno bisogno mi conoscono e ti garantisco che se hanno bisogno ci chiedono, non solo a me come persona fisica, ma anche in comune se hanno avuto bisogno, le richieste sono state esaudite, insomma. E siamo ancora disposti a andare incontro ai bisogni della popolazione. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, c'è il medico di base che fa da ponte e ci sono tutte le strutture sanitarie che se uno ha bisogno di assistenza domiciliare sanitaria, aiutiamo, insomma.
Io apprezzo il suo intervento, consigliere Svanoletti, tuttavia mi darà atto che i bisogni aumentano e non si tratta solo dei servizi a domicilio. I servizi sanitari hanno bisogno di un'integrazione forte che non può essere soltanto la consegna a domicilio. Abbiamo la presenza anche sul comune, per privacy, non facciamo nomi e cognomi, ma ci sono situazioni anche in corso che davvero meriterebbero più attenzione di quanto non ne abbiano avute, e quindi restiamo dell'idea che per i servizi alla persona si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più. Grazie.
Prima di lasciare la parola un attimo anche a Giovanna, volevo dire una cosa in questo. Rispettiamo la privacy, va bene, ma se siete a conoscenza di situazioni che noi non sappiamo o che ritenete o che non ritenete che non stiamo lavorando per bene, comunicateci con delle cose scritte. Perché mi sembra facile voler dire, buttare un sasso così, ma siete in comune, ma, allora, o diciamo le cose o non le diciamo. Le situazioni che io so, ti posso dire che le sto seguendo in prima analisi, in prima persona, insieme agli uffici, insieme soprattutto a Lorenza e agli assistenti sociali. A dir la verità, se questo, quello che stai dicendo, sei venuto negli uffici, dovevi venire da me a chiedere situazioni coperte da privacy e non andare agli uffici a chiedere cose che non ti possono dire. Iniziamo allora a mettere le cose come vanno fatte e vanno dette, perché sei venuto negli uffici a chiedere le cose che tu sapevi che non potevano essere state date. Allora
Guarda.
tu presenti la situazione, ti fai carico di una situazione e abbiamo appunto anche istituito il regolamento dei volontari e da lì si inizia a lavorare. Non mi pare la soluzione di un problema che stai dicendo qui, non so per quale motivo, non lo possiamo dire, ho capito a cosa ti fai riferimento, ti posso dire che quella soluzione la stiamo seguendo da tempo, con tutta l'attenzione che possiamo dare, e insieme ai servizi sociali. Quindi se c'è la possibilità di migliorare, siamo disponibili a collaborare sui casi e sulle situazioni. Non credo corretto venire a chiedere informazioni che non si possono avere e venire qui in consiglio a rivendicare che non stiamo facendo delle cose. Mi sembra un atteggiamento totalmente disordinato.
Ma guarda, a dir la verità, se sono mi sono recata negli uffici comunali e ho chiesto semplicemente se questa situazione era in carica e a che punto era arrivata, è perché qualcuno me l'ha chiesto e ha mostrato insoddisfazione. Detto questo, mi riservo di riferire
sì, scusami, però da consigliere, da consigliere comunale, da rappresentante della minoranza, comunale. Dovresti venire su situazioni sociali delicate, che in questo caso coinvolgono anche una situazione difficile a livello comunitario, avere l'attenzione non solo di denunciarla o di venire a cercare delle informazioni, ma potevi rivolgere dal responsabile di questa situazione, che sono io, oppure alla consigliera delegata, senza fare questo passaggio, che so che poi non hai avuto evasioni. Quindi questa insoddisfazione che ti ha dato... No, ne parliamo giustamente, ma non in questo consesso.
Esatto.
E mi sembra che buttare questo sasso sia solamente
ribadisco
una volontà
che sono andata lì da consigliere comunale e sono andata lì perché mi hanno segnalato delle cose, ovviamente, non per mia iniziativa. Per mia iniziativa non l'avrei neanche saputo, le pare?
Sai benissimo che quando si parla di cose, appunto, che hai detto giustamente, coperte da privacy, la delicatezza non è quella di andare... Cioè, hai voluto forzare delle informazioni che non ti sono state giustamente date. Questa cosa può essere ricondotta ad un rapporto e ringraziamo anche gli uffici per la professionalità che hanno dimostrato. Detto questo, essendo questo un tema molto importante, come tanti altri, visto che nel vostro anche programma elettorale avete messo, e noi diciamo le cose positive, delle cose sul sociale interessanti, tra cui il volontariato, si lavora da qui. Abbiamo istituito appositamente questa cosa esce dal volontariato perché è una situazione molto più delicata e molto più da assistenti sociali e da tutta la struttura. Però posso dirlo apertamente che abbiamo fatto tutto quello che è di nostra possibilità, cercando degli equilibri non semplici all'interno dei casi sociali. Perché i casi sociali, lo so per esperienza, sono dei casi sociali che riguardano le persone e le valutazioni sono sempre ad personam. Quindi ti chiedo prossimamente di non fare più questi interventi per avere delle informazioni, ma di essere più corretta, andare da chi può dare delle informazioni, da consigliere. Grazie.
Guarda, io mi sono rivolta anche all'ufficio di piano per capire com'era la situazione, cioè, e l'ho fatto da consigliere comunale. Punto. Poi ne parliamo in seguito.
Io aggiungo anche che servizi alle persone sono servizi ai bambini, servizi che tutti i servizi che diamo come biblioteca, che sono apprezzatissimi, sono servizi nella scuola, stiamo ragionando anche adesso su servizi di parte vigilanza che c'è già, ma anche post scuola infanzia che ce l'hanno fortemente richiesta. L'anno scorso l'aveva organizzata e seguiva la scuola, quest'anno lo faremo come comune e anche post scuola primaria. Abbiamo anche altre situazioni che stiamo appunto aiutando perché sappiamo che le famiglie hanno questi bisogni, li abbiamo aiutati durante i centri estivi, anche questi apprezzatissimi e tutti contenti, siamo arrivati anche ai giovani, e ricordo sempre la filosofia, a partire dai giovani, siamo andati dai giovani a chiedere, li abbiamo accompagnati, abbiamo trovato delle persone, delle cooperative che li affiancassero, ma prima di tutto siamo andati noi per cercare di capire cosa loro volessero, quindi non gli abbiamo dato un pacchetto preconfezionato che sapete tutti perché sappiamo tutti, è la cosa migliore. Siamo riusciti, quindi questo è anche servizio alla persona per poi arrivare anche agli anziani che ha già ampiamente detto Lorenza, quindi non possiamo lasciare passare questa affermazione che non ci sono servizi alla persona.
Provo a rispondere. Mancano, vuol dire che non ci sono. Poi, manca attenzione che è ancora più grave.
Molto vogliamo. Grave.
Esatto.
Speriamo che sia stato letto prima di commentare.
Su quella cosa sociale, però ripeto, vorrei una collaborazione maggiore da parte della minoranza, che non sia solo volersi prendere un titolo e venire in consiglio a dichiarare queste cose senza poter dire di cosa stiamo parlando, ma eventualmente collaborare fattivamente sulle persone, sulle situazioni che si vengono a creare, senza prendere i partiti presi, senza sentire una parte e non sentire l'altra. Qui è un intervento che tra altre cose ci sono di mezzo, tra virgolette, i carabinieri, la procura e tutto.
Posso aggiungere? Tanti casi sociali, abbiamo evitato accompagnandoli personalmente in pronto soccorso io e il sindaco, abbiamo evitato tante volte anche il ricovero coatto, perché c'è stata collaborazione, c'è stata fiducia da parte delle persone che abbiamo accompagnato io e il sindaco in pronto soccorso varie volte nel corso anche degli anni passati. Per cui che non ci diamo da fare, non lo accetto. E anche in questo periodo gli assistenti sociali si stanno dando da fare. Ci sono delle problematiche serie da risolvere, non è semplice discuterne qua questa sera, perché si stanno dando da fare tutti. Se ti rivolgi a determinati casi sociali, per quel caso sociale sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri più volte e tutto quanto. No. L'hai citato te, perché stai dicendo che noi non stiamo dicendo niente. Ascolta, anche in questi giorni ti assicuro che abbiamo sollecitato gli assistenti sociali per vari casi, ti assicuro, e personalmente abbiamo anche telefonato a casa a determinate persone a chiedere come stavano, se avevano bisogno di qualcosa. Non c'è bisogno di mettere in piedi servizi particolari, basta fare anche il porta a porta e persona a persona.
Niente, se non ci sono su questo punto altre osservazioni, indicazioni, provo a rispondere alle altre osservazioni che ha fatto la minoranza. Sulla parola ostello, allora, la parola ostello è come qui, l'abbiamo intitolata Sala Giuseppe Songini, ma tanti la chiamano ancora mediateca, quindi è caduto il vincolo di quello che era il finanziamento regionale, per cui non è più un ostello. Abbiamo bandito un bando dove la parte ricettiva, come giustamente citavi tu, è conservata. Quindi non stiamo facendo nulla che è diverso rispetto a quanto era già in essere o potevamo fare. Siamo anche contenti di chi ha vinto la gara, per due motivi. Tu hai detto prima, mi hai detto, diciamo, a semafori spenti, a microfoni spenti, che era uguale a quello di 6 anni fa. La valutazione finale è diversa, si sono candidati non un gestore normale di servizi di ristorazione alberghiera, ma avevamo candidati due operatori, fortunatamente, uno che guardava maggiormente al territorio e allo sfruttamento, tra virgolette, dell'ADA come attrattività turistica, e dall'altra invece un operatore con cui già collaboriamo per quanto riguarda che ha delle attività anche di tipo sociale. Quindi da quel punto di vista poi la commissione ha gestito chiaramente l'esito, ha ritenuto che Forme fosse la vincitrice, quella a cui è stato aggiudicato poi il bando. Quindi mi permetto di dire che al di là della parola ostello, che vabbè, è chiaro che lo chiameremo ostello perché ormai nel tessuto del territorio e della popolazione, soprattutto di Boffetto, lo chiamiamo tutti ostello, io lo chiamo ancora asilo, però questo fa parte del vissuto di ognuno di noi, ma non è quello la situazione, come non crediamo e siamo sicuri, perché anche il segretario ha seguito il bando, abbiamo, come dire, sovvertito quello che era il vincolo preposto. Tornando ancora sul discorso della differenziata, mi permetto di dire che la tua osservazione parte da un presunto ricorso che sta facendo Talamona, che è uno dei 78 comuni. Allora, gli altri 77 probabilmente sono come noi, e ce n'è uno che probabilmente sarà più zelante, starà facendo delle verifiche, però mi pongo anche la situazione per cui sia solo uno su 78. Ripeto, ce n'erano diversi inizialmente che non avevano probabilmente capito fino in fondo il meccanismo nuovo che ha introdotto ARERA. Perché, tra altre cose, le tariffe sono sempre applicabili rispetto alle tariffe precedenti, quindi non è che avremo poi un risparmio, però diventiamo troppo meccanosi, troppi meccanismi di punto. Sul differenziata, abbiamo sicuramente una situazione difficile, nel senso che la percentuale è bassa. Mi permetto di rivendicare che negli ultimi 5 anni abbiamo però introdotto una cosa semplice, che è il compostaggio domestico, che è il sistema più efficace per arrivare a ridurre quello che va in spazzatura. Perché da lì in avanti è tutto inquinamento, possiamo separarlo, però va su un camion, possiamo destinarlo diversamente, però va ritrattato. Quindi un'azione semplice che ci ha dato, mi pare, un aumento del 10%, cosa del genere, sulla differenziata, ma non ne sono sicuro, non voglio dirlo, chiediamolo bene agli uffici, ma di questo è anche dal punto di vista culturale. In un territorio come il nostro, dove ci sono tante possibilità di avere terreni agricoli vicini, avere un compostone domestico è sicuramente la prima soluzione. Quella che potevamo fare e l'abbiamo attuata, dando un incentivo anche economico a chi lo fa. Questo incentivo economico chiaramente va a discapito degli altri, perché chiaramente la tariffa divisa su tutta la cittadinanza, quindi quel costo 100, che forse è diventato 98 grazie a questa azione, quei due li spostiamo da una parte all'altra. Quindi su questo mi permetto di dire qualcosa abbiamo fatto, sappiamo che sta partendo il progetto Differenziamoli proposto da SECAM, anche lì c'è da porsi davanti alla situazione per i vincoli. Per delle scelte fatte alcuni anni fa da parte del gestore, sicuramente non è così semplice cambiare di punto in bianco il sistema di conferimento e di gestione. Questo porterà probabilmente nel breve periodo un aumento anche dei costi rispetto a un miglioramento di tipo ambientale. L'equilibrio, crediamo, va sempre trovato tra le due componenti, quindi quello che dicevi anche tu, la tariffa, e dall'altra parte la parte ambientale. Ma in questi 5 anni, ripeto, abbiamo messo in campo un'azione semplice, facilmente realizzabile da quasi tutta la popolazione, perché quasi tutti hanno questa possibilità, che se la facessero tutte non cambierebbe niente in tariffa, ma cambierebbe qualcosa sulla parte di differenziata. Gli altri punti, se me li potete. Ah, per quanto riguarda gli uffici, anche qui abbiamo già fatto un progetto, stiamo portando avanti un progetto di efficientamento degli uffici. Avevamo proposto anche un efficientamento diverso che riguardasse anche totalmente l'involucro per una serie di situazioni che principalmente questo palazzo è un palazzo che ha più di 70 anni di proprietà pubblica, è vincolato, sovrintendenza ci ha indicato che per esempio una cappottatura non si può fare. Quindi abbiamo cercato soluzioni diverse facendo un restyling interno nel quale ti dico c'è anche la possibilità, già indicato e già a bilancio, la soluzione di mettere l'aria condizionata per gli uffici che giustamente ce lo richiedono. Quindi è una cosa che abbiamo in serbo di fare e sulla piazza l'abbiamo detto in campagna elettorale, l'abbiamo portato avanti nei 2 anni scorsi, abbiamo fatto un concorso, credo che abbiamo dato la maggiore evidenza di che si possa fare su un concorso di tipo pubblico senza dover seguire le opinioni di uno o dell'altro. Abbiamo aperto un concorso aperto a tutti i professionisti che volevano parteciparvi, c'era una commissione, non si chiude il processo chiaramente adesso, ci saranno delle interlocuzioni con tutti quelli che sono vicino alla realizzazione. Abbiamo anche presentato pubblicamente la piazza, non so se c'eravate, ecco allora anche in questo caso c'era la possibilità di partecipare ad un incontro pubblico già fatto, ne faremo probabilmente degli altri e le osservazioni se volete farle le fate, sono tutte cose agli atti, addirittura la piazza, bella o brutta che sia, è posta come primo poster all'ingresso del comune. Quindi da questo punto di vista c'è tutto il dialogo, tutta la possibilità di discutere, di valutare, a un certo punto chiaramente però decideremo, l'abbiamo detto nel nostro programma elettorale, che la piazza è un elemento che vogliamo realizzare, se riusciremo, perché connoterebbe un centro dove in questo centro ci sono tutti i servizi, dal municipio, dalla biblioteca, dalla scuola, dalla parrocchia, dall'oratorio, dalla palestra, dall'asilo nido, dall'asilo. Quindi riteniamo che il centro di Piateda abbia necessità di una visione anche urbanistica, chiaramente poi sono più importanti le cose che ci mettiamo dentro, e anche qui non è che l'abbiamo fatto non alla luce del sole, ma ripeto, abbiamo fatto un concorso pubblico, l'abbiamo presentato a tutta la cittadinanza, l'abbiamo già discusso con tutti gli attori perché li abbiamo convocati prima della presentazione pubblica, tutti quelli che erano afferenti o quali c'erano degli interessi, diciamo, vicini di proprietà. Li abbiamo interloquiti tutti, quindi il processo l'abbiamo già attivato, cercheremo di portarlo avanti. Che ci siano delle criticità, chiaro, ogni progetto nuovo crea delle differenze, se no viviamo di status quo, che può essere anche una soluzione che però amministrativamente a me non piace, mi piace anche cercare delle sfide, cercare anche di fare dei miglioramenti per il nostro paese e come abbiamo detto prima, anche queste piccole cose sul sociale mi pare che vadano in questa direzione. Per quanto riguarda invece, rispondo a Giovanni, il discorso della protezione civile, il piano emergenza dighe, come sappiamo, non è stato ancora redatto per la parte della provincia di Sondrio, da parte di Regione, deve essere Regione ad attivarsi e poi noi prenderlo e farne parte, e cioè fare in modo che sia parte del recepire il nostro piano di protezione civile. C'è da dire, so, che la provincia di Sondrio è l'ultima tra le province che Regione ha voluto istituire questo piano dighe, di emergenza dighe, perché perché dopo l'87 c'è già una cabina di regia in prefettura che si coordina direttamente con i gestori, con i referenti tecnici delle dighe, cosa che so anche perché mi è successo di essere come dire, chiamato dal referente qua di Edison piuttosto che dalla prefettura su queste tematiche in situazioni di un certo tipo. Quindi non siamo totalmente, come dire, lasciati al caso, c'è già dal dopo l'87 un documento che è diverso rispetto a quello che stai dicendo te. So che, da quanto so, che la regione si sta attivando anche su mozioni fatte dal PD piuttosto che da altre formazioni politiche, e credo che a breve si arriverà ad averle. Detto questo, noi non possiamo, come dire, recepire una cosa che non c'è. Quindi la situazione è questa. Per quanto riguarda invece Terna, lascio la parola al vice sindaco che con me ha seguito in maniera significativa la vicenda gli scorsi anni.
Sì, per quanto riguarda Terna, abbiamo avuto nel corso dello scorso mandato più incontri con appunto Terna per la valutazione del progetto che Terna propone per la razionalizzazione del tratto tra Villa di Tirano e Piateda, in particolare per quanto riguarda le opere sul nostro territorio, che come dicevi Giovanni giustamente hanno un impatto principale rispetto al resto della tratta, in quanto si chiude qua la tratta e la cabina verrà in zona centrale Venina. Con Terna avevamo valutato la loro proposta progettuale e avevamo già intavolato tutto un ragionamento sulle opere compensative e su quello che comportava l'opera, la realizzazione della cabina e delle linee nuove al 380. Avevamo fatto tutta una serie di ragionamenti, cominciato, erano ancora degli incontri interlocutori, chiaramente non si era definito niente, non si era ancora arrivati a una definizione di una soluzione finale. Chiaramente il percorso, come sappiamo, è stato all'epoca interrotto, sospeso. Apprendiamo che sta ripartendo con un approccio diverso, nella zona del Tiranese per le cose come sono andate. Noi confidiamo di poter continuare ad interloquire, di confrontarci con Terna per arrivare ad una soluzione il più condivisa possibile, che possa essere sicuramente impattante per il nostro territorio, perché quello è, finisce qua e insomma, chiaramente, però lavoreremo, per condividere il più possibile la soluzione che proporranno e le opere compensative che riteniamo dovute.
Sì, ritengo che sia anche quello che dicevi Giovanni importante, l'abbiamo già fatto nello scorso passaggio, poi appunto si è interrotto l'iter, per motivi che probabilmente sappiamo, e avevamo cercato comunque di avere interlocuzione anche con Provincia, che secondo me, secondo noi, rimane comunque l'attuatore principale di questa situazione. Poi quello che è successo a Villa dimostra quello che stai dicendo tu, che poi alla fine, se poi il territorio o il comune non riesce a trovare un accordo, poi da sopra comunque qualcuno interverrà, perché quello sta succedendo ed è successo.
Sì, no, due cose poi. La provincia è importante, ma soprattutto anche il discorso mandamentale, perché secondo me non è che gli altri comuni che beneficeranno dell'opera si chiamano fuori dal discorso di progettazione o di solidarietà, come è successo nel Tiranese, e ci vuole un coinvolgimento ampio anche degli altri comuni. La regia può farla la provincia? Non lo so se è una cosa che può fare la provincia, perché l'interlocuzione da soli con la provincia o con Terna rischia l'effetto Villa di Tirano, quindi ci vuole sicuramente un maggiore coordinamento. Detto questo, bisogna anche giocarsi il fatto che inizialmente non era prevista a Piateda la stazione elettrica, ma era prevista in un comune più a valle, e quindi non c'è una restrizione di localizzazione come è successo a Tirano. Se si cambiano le previsioni, bisogna anche giocarsene sul tavolo, sicuramente.
Ripeto, giuste le tue osservazioni, sono osservazioni che noi abbiamo già, come dire, masticato in quegli anni in cui andavamo appunto al tavolo con Terna nelle prime valutazioni interlocutorie. Poi sì, bisogna anche valutare quali sono anche i benefici di questa cosa, perché comunque questo entra nell'accordo quadro della San Fornano Robbia, per cui per anni, e tu sei uno dei promotori, penso all'interno del comitato, si è rimasti silenti su una cosa che doveva venire avanti già da anni. Quindi, da un certo punto di vista, va bene che venga riproposto il progetto e la progettualità. Chiaramente, i territori devono avere quelle opere compensative necessarie che appunto vadano ad equilibrare il dare con l'avere. Con gli altri comuni, sicuramente, se arriverà, perché poi a dirla tutta, al momento noi non sappiamo nulla di certo, non ci ha più chiamato Terna per dire riprendiamo quella cosa lì, anche perché credo che dovranno chiudere e iniziare a realizzare la parte sopra. Quindi non so quali sono nemmeno i tempi che loro si vorranno dare o daranno per fare questa cosa. È evidente che se arrivano a Villa, il prossimo passaggio è a Venina e quello successivo ancora sotto. Per quello che dico che l'ambito deve essere comunque, a mio avviso, più provinciale, perché il tratto, tra altre cose, non è solo mandamentale, perché non è solo la comunità montana di Sondrio, ma deve essere una visione complessiva, di visione complessiva di quelle che sono le opere e le infrastrutture sul nostro territorio. Su un territorio omogeneo come la nostra provincia, credo e ritengo che sia giusto che vada a finire lì. Poi, chiaro, bisogna anche capire i più e i meno che avranno i comuni vicino. Chiaramente ci sono comuni che avranno molto più e qualcuno che avrà molto meno. Però sulle grosse infrastrutture questo succede. Ci sono altre? No? Allora, metto in votazione la presentazione delle linee programmatiche relative all'azione di governo. Favorevoli? Favorevole la maggioranza, astenuti, nessuno astenuto, contrari, due contrari. Anche in questo caso non va proposta l'immediata eseguibilità. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che è la mozione presentata dal gruppo di minoranza Siamo Piateda. Lascio la parola, credo, al capogruppo.
Sì, grazie Sindaco. Questa cosa non è tutta farina del nostro sacco, nel senso che altri comuni e altre amministrazioni hanno ritenuto di promuovere questo argomento, di proporre questo argomento nei rispettivi consigli comunali. L'argomento è la spending review, quindi non è un argomento nuovo, cioè nasce da la finanziaria precedente, insomma, e parliamo quindi dei tagli previsti dalla manovra finanziaria per gli enti locali che sono previsti fino al 2008, al 2028, scusate. In particolare quello che succede e che vorremmo mettere in evidenza è una contraddizione, una cosa ci sembra non dovrebbero aver considerato anche a chi ci governa, al governo centrale, e cioè che vengono penalizzati soprattutto i comuni che sono stati più virtuosi, cioè quelli che sono riusciti ad accedere al PNRR. Cioè i tagli sono parametrati anche ai finanziamenti ottenuti sul PNRR. Ci sembra un paradosso perché se ottengo un finanziamento per una nuova struttura o un nuovo servizio, subito dopo ho bisogno anche di entrate correnti, cioè devo mantenerla questa struttura, questo servizio, devo metterci delle risorse. E se invece la cosa è inversamente proporzionale, cioè mi finanzi la struttura, il servizio e poi mi togli le risorse per attivarlo, la cosa non sta in piedi. Questo in parole semplici per esporre la mozione. E quindi la mozione propone di invitare il sindaco e la giunta a farsi portavoce di questo paradosso, di questa cosa che non va bene, attraverso la trasmissione di una delibera consiliare o altro al governo centrale, anche attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani o altri enti, associazioni dei comuni, e in particolare nel dispositivo del deliberato, diciamo chiedere al governo di riconsiderare le scelte in merito ai tagli ai bilanci degli enti locali stabiliti dalla manovra finanziaria e di valutare di reperire le risorse necessarie per la cosiddetta spending review, questa cosa di cui stiamo parlando, dai capitoli che riguardano la difesa. Questo perché? Perché nel frattempo fanno i tagli su questa cosa qua, ma aumentano le spese per la difesa. E soprattutto anche nel dispositivo del deliberato esplicitiamo di chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze di eliminare la correlazione tra le risorse ottenute con il PNRR assegnate al singolo comune o provincia ai tagli apportati al bilancio in parte corrente. E poi abbiamo messo un ultimo punto che è più che altro un invito, impegnare il sindaco a trasmettere la deliberazione o a invitare altri comuni ad assumere analogo provvedimento. Ecco, questa cosa qui l'abbiamo presentata verso la metà, il 18 luglio, però nel frattempo abbiamo appreso che analoghe deliberazioni sono già state assunte anche in comuni importanti, vedi quello di Sondrio. Questa è la proposta e mi taccio. Grazie.
Sì, abbiamo visto la proposta, la mozione, con il gruppo l'abbiamo studiata attentamente, abbiamo fatto le nostre valutazioni e la valutazione sostanzialmente è che ci troviamo d'accordo con quanto scritto nella mozione, con quanto ha esposto la consigliera Simonini e tuttavia vorremmo proporre un emendamento perché non riteniamo di volerci esprimere sulle spese militari e su da dove prendere il budget per i punti per i punti esposti. E quindi abbiamo preparato un emendamento che consegno adesso. Un emendamento che sostanzialmente propone l'eliminazione dei punti che riguardano la spesa militare. Rimane intatto il resto del testo.
Chiedo la sospensione di 1 minuto, se è possibile, per il confronto con il consigliere Curti. Posso? Sì, abbiamo visto il vostro emendamento e voglio dire che comunque rimane il senso, noi avremmo gradito anche l'indicazione, tuttavia rimane il senso della proposta di deliberazione, quindi va bene. Chiedo al segretario se va approvato l'emendamento a questo punto prima del... Sono 2 votazioni, dico bene? Ok, procedete voi.
Bene, grazie ai consiglieri che si sono attivati su questa proposta di mozione e con diciamo, l'emendamento accolto siamo credo unanimi nel portare avanti la mozione. Quindi prima votiamo l'emendamento, favorevoli? Tutti Tutti favorevoli, nessuno astenuto e nessun contrario. Anche in questo caso, ovviamente, no. Ok. Mentre, scusate, adesso passiamo alla mozione. Quindi la mozione presentata dal gruppo consigliere Stiamo Piateda è riproposta con l'emendamento del gruppo Piateda Aperta. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. In questo caso sì, mi corregge giustamente il segretario. Chiedo all'Assemblea di votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. Chiudiamo questo consiglio, lascio la parola all'assessore agli eventi Giovanna Simonetti.